Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Sotto la tua protezione troviamo rifugio, Santa Madre di Dio. Accogli le suppliche di noi che siamo nella gloria e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Sede della Sapienza. Io questa preghiera la preferisco dire al positivo, perché quel ne despicias in greco, in latino, è un alitote, cioè è una figura retorica che dice al negativo ciò che è positivo, per cui una madre non disprezza mai, ma accoglie. Siamo giunti all'ottavo momento di lezione sulla preghiera e il titolo, ve l'ho detto, Maria di Nazareth, discepola orante della parola. Abbiamo visto in questi giorni come la preghiera è un mistero di relazione. Tutti i personaggi biblici sono stati davvero marcati da questa dimensione relazionale. Siamo partiti da Gesù, abbiamo rivisto oggi nella settima meditazione alcune parabole della preghiera, ma direi che uno dei personaggi che maggiormente è identificabile come il vero discepolo è proprio Maria di Nazareth, la madre di Gesù, la madre di Dio. Lei che è la discepola, la serva, l'apostola del figlio suo. Ancora una volta Luca, l'evangelista del terzo Vangelo, narra delle scene interessanti, fin dall'annunciazione, che noi chiamiamo nei misteri della gioia. Il secondo mistero della gioia è l'aspasmos, come dicono i greci, il saluto di salvezza, più che la visita in sé. E noi troviamo nei Vangeli dell'infanzia, in Luca, davvero le cose più importanti. La preghiera di Maria, che è anche icona della Chiesa, ci aiuta anche a guardare la meta. Maria lode il Signore, lo segue con affetto. Davvero Maria è chiamata da Dio in questa esperienza mistica con cui si apre il Vangelo dell'infanzia. La tradizione della Chiesa ha sempre letto nei testi evangelici la profondità della relazione che Dio vuole con gli uomini, quell'alleanza, come si chiamava nell'Antico Testamento. Possiamo dire in modo molto sintetico che in principio è la relazione, è quella che fa capire ogni cosa. È sempre relazione, sempre alleanza, quando il Signore si rivela attraverso la sua parola. Dove inizia l'esperienza di questa piccola Vergine di Israele? In un centro minuscolo della Galilea delle genti. Siamo lontani dalla Giudea, da Gerusalemme, che è il centro nevralgico. Siamo in neanche un villaggio, veramente poche grotte addossate una all'altra, all'interno delle quali si viveva anche con gli animali, si dormiva e si tenevano le scorte di cibo. E davanti all'apertura delle grotte si facevano tre pareti, come conservata quella di Loreto, che servivano a creare una stanza esterna che era quella per la giornata, per ospitare i parenti. Ed è proprio lì che Dio invia Gabriele. Fu mandato un passivo alla Vergine, l'Arcangelo Gabriele, colui che voi li avete messi davanti alla vostra santuario. Bella idea di aver messo i tre arcangeli là davanti. Ebbene, Gabriele è il grande annunciatore. Lui porta gli annunci più importanti nelle scritture. Era stato già sei mesi prima nel Tempio, quando Zaccaria, per una volta e mezza capita nella vita, è stato sorteggiato per rimanere davanti a quell'altare quadrato con i quattro corni per deporre l'incenso. È solo davanti alla presenza di Dio. E in quell'occasione Gabriele gli dà un annuncio che la moglie Elisabetta, che era sterile, avrà un figlio. Zaccaria non crede. Nel testo italiano spesso traduciamo come è possibile, ma in realtà Zaccaria dice catatti, secondo che cosa? Mette il proprio io, il proprio motivo, vuole sapere il motivo di tutto questo, e l'angelo sapete che lo punisce. Resterà muto per 9 mesi. Quando esce fa dei gesti. È indicativo questa punizione. Quando parlerà, dopo che ha fatto 9 mesi di silenzio e di esercizi spirituali, dirà: Eulogetos o Theos, benedetto il Signore. Nel frattempo Elisabetta ha avuto una grazia, il marito 9 mesi in silenzio. È una grazia per lei. Vedete, il Signore sa far bene ogni cosa. Che cosa succede quando appare 6 mesi dopo Gabriele a Maria? Siamo in una fase delicata della sua vita. Maria è già sposata. È errato tradurre fidanzata, perché il matrimonio ebraico è in 2 fasi. La prima fase è quella giuridica, si firma il contratto, si discutono tutti i particolari, ma i 2 giovani sono già sposati, ma non convivono. Dopo 6 mesi, massimo 1 anno, ci sono i nizuim, le nozze. Ebbene, Gabriele viene mandato da Dio tra la prima parte del matrimonio e le nozze, anche per difendere l'onore di Maria. Dio fa bene ogni cosa. Lei che è definita Partenos, la Vergine. In Isaia si parla di una giovane donna, Alma. Invece i testi greci usano proprio Partenos, che significa la ragazza che è ancora vergine. È nella prima fase del matrimonio, non ha mai avuto rapporto. Inizia così quel bellissimo testo di Luca 1,28. Ed entrando da lei, e noi abbiamo davanti agli occhi, non so, Giotto, il beato angelico che ho visto al Prado di Madrid. C'è l'arcangelo che entra in una casa. In realtà, apro la casa, non c'è. Il testo è molto mistico. Entrando da lei significa, l'espressione è un'espressione per dire un'esperienza mistica. Gabriele entra nel cuore di questa Vergine orante. Esattamente, entra dentro di lei, poi alla fine parte da lei. In quel celebre film che avete sicuramente visto, dello Zeffirelli, un biblista consegnò di rendere quella scena come una luce che invade. Bellissimo come idea, no? La luce di Dio che invade l'anima di Maria, di questa piccola Vergine, tra i 13, 12, 13 e 15 anni, non di più. E Giuseppe pure era giovane, vi prego. Non lo fate sempre vecchio, canuto, cadente. 4-5 anni di più. Sono 2 giovani. È bello capire che Dio sceglie questi 2 giovani, una famiglia tutta particolare. L'arcangelo Gabriele è stato mandato, quindi questo passivo, a portare 3 parole che sono le 3 parole che pesano nella storia, entrano nella storia. Gioisci, tu che sei stata trasformata dalla grazia, il Signore è con te. 3 parole fortissime. Noi siamo abituati alla versione latina, Ave, ma noi dovremmo avere il coraggio di cambiarla. Non noi, non lo possiamo fare, ma dovremmo chiedere al Santo Padre di rendere giustizia alla prima parola che Dio rivolge nell'incarnazione, parola di gioia, gioisce. È la prima parola rivolta a questa piccola Vergine, non salve, ma gioisce. È un invito alla gioia. Dio entra nella storia con un invito alla gioia, così come è stato nei profeti. Pensate nel contesto della figlia di Sion, Gioele al capitolo 2, Sofonia al capitolo 3, Zaccaria al capitolo 9, gioisce. C'è quel testo stupendo di Sofonia 3, 14, 15, che parte proprio con un verbo forte, prorompi in grida di gioia. Proprio c'è un'esplosione di gioia. O figlia di Sion, un clamore di allegrezza, Israele, rallegrati, trionfa con tutto il tuo cuore, figlia di Gerusalemme. Adonai ha tolto la sentenza che pesava su di te e ha disperso il tuo nemico. Re di Israele, il Signore in mezzo a te, e tu non temerai più la sventura. Intanto Luca descrive così la prima parola dell'angelo, la gioia, l'invito a una grande gioia, che poi viene ripreso quando gli angeli sulla spianata di Betlemme annunciano una grande gioia. Tutto il Vangelo di Luca è contenuto tra la grande gioia che gli angeli riferiscono ai pastori, è la nascita di Gesù, e la grande gioia di 24-53, quando dopo l'ascensione, con grande gioia, sono i due termini, rientrano nel Tempio dopo l'ascensione. Il Vangelo di Luca è contenuto dalla grande gioia, e la gioia viene dall'alto, non è un fatto umano. 24, 52, 53. È interessante tutto questo, no? Quindi non è un senso profano di saluto, ma è davvero un augurio di salvezza, di gioia. Maria quindi ha questo invito forte a gioire e viene definita con un nome nuovo, dicono i padri. Non viene chiamata Maria, ma Checaritomene, o piena di grazia, trasformata dalla grazia. Mi è molto caro questo termine perché quando ero ancora studente al biblico è stato il mio primo articolo scientifico, ci ho lavorato un anno. Mi è molto caro questo articolo. Certo, quando lo rileggo oggi sorrido, molto tecnico, tutto pieno di greco, commentare. Ho tradotto tutti i testi che avevano questo verbo nella cultura greca. Certo, come si migliora nella vita, no? Oggi sono molto più narrativo, ma quanto è importante quel verbo. Pensate che quel verbo è così importante che il Papa, quando definisce il dogma dell'incarnazione, dell'Immacolata Concezione, non prende Genesi, ma prende Luca 1,28, la che caritomene, caritò, un verbo che in greco indica l'operazione, è fattitivo si dice, cioè rende quello che dice. Dio ha trasformato, quando il grande Don Scoto dice nell'atto del concepimento di Gioacchino ed Anna Maria è stata salvata. Che bello, trasformata dalla grazia, piena di grazia come diciamo noi, no? Preparata fin dal concepimento. Lei è l'Immacolata che deve concepire l'Immacolato Gesù, vero Dio, vero uomo. Guardate che il mistero dell'incarnazione. Ha ragione Atanasio, il grande padre, quando dice che il figlio di Dio assume ciò che non è, diventa uomo, prende l'umanità da Maria, ma rimane quello che è Dio. Che mistero! In una sola persona, le due nature. Che meraviglia! Lo Spirito ha trasformato questa piccola Vergine di Israele, l'ha santificato. Un grande teologo del Novecento che ho conosciuto personalmente, poi è stato ordinato cattolico dal cardinale Ursi a Napoli, Max Turian, con Mattias il suo segretario, scrive un libro su Maria che è veramente splendido. Sarebbe da leggere ancora oggi se si trova in qualche biblioteca. Lui scrive che Maria riceve come un titolo, diventa come il segno vivente. Maria è il segno vivente di quella pienezza di grazia che ha la sua sorgente in Cristo. Che bello questa vocazione di madre del Messia, di questa madre riempita di grazia per dare all'umanità colui che è il sommo eterno sacerdote, l'unico mediatore, la misericordia del Padre, il volto del Padre. Certo, la traduzione piena di grazia è buona, però non rende fino in fondo quello che in greco è un perfetto participio passivo, che non evoca un fatto, piuttosto vuole indicare un evento. Dio agisce in questa creatura. Cioè veramente viene davvero un vortice a pensarlo, no? Dio sceglie questa piccola vergine operando dentro di lei la forza dello Spirito. Che grande teologo anche Luca, discepolo del grande Paolo, Questa figlia di Sion che deve gioire perché è stata trasformata dalla grazia. Vergine e madre, è un ossimoro. Sono due concetti che sembrano contrastanti, ma lei è vergine ed è madre. E la terza parola, fratelli miei, quella più trascurata. Il Signore è con te. Abituati a usarlo come se come un saluto liturgico, ci sfugge poi la portata biblica. Il Signore è con te, nell'Antico Testamento, non è molto comune, ricorre nelle grandi vocazioni. Pensate a Mosè, Esodo 3,12. Pensate a Giosuè, Giosuè 1,9. Pensate a uno dei giudici famosi, abbiamo letto qualche settimana fa, Gedeone 6,12. Questo giudice chiamato dal Signore a liberare il suo popolo dalle mani di Madian, ricordate? È forse questo il modello che Luca ha in testa quando parla di Maria. Gedeone è chiamato da Dio a collaborare alla liberazione del popolo. E così Maria. Maria è chiamata a un'opera di salvezza, alla liberazione più importante della storia, operata da Gesù, il Figlio di Dio, vero Dio, vero uomo. Ecco, sono queste le prime parole che il Nuovo Testamento ci rivela su Maria. Sembrano poche, ma sono profonde, dense. Perché quel titolo di Vergine la indica nell'ambiente del suo tempo, della sua vita religiosa. Viene scelta da Dio in un'elezione privilegiata, una vocazione che ha una funzione unica. Maria entra con Dio in una relazione unica, proprio in vista dell'incarnazione. Che vuol dire la verginità di Maria? Vuol dire la sua vicinanza eccezionale con Dio. Questa è la verginità. Il Signore è con te, le ha detto Gabriele. Maria, come dicono i padri, è il cespuglio ardente, il Sinai. Sinai da Sene, il roveto. Lei è il roveto ardente, è il cespuglio ardente, che fa capire come Dio l'abbia predestinata e scelta per avere con lei una relazione mai vissuta da nessuna creatura. Perché il figlio di Dio diventi anche figlio di Maria e anche figlio di Giuseppe, perché Giuseppe, fatemelo dire, io sono molto amante di questo santo, Giuseppe ha avuto una vocazione particolare, rappresentare in questa storia, è bello il San Giuseppe che c'è nel santuario di Częstochowa, San Giuseppe ha avuto la vocazione di dover rappresentare la paternità di Dio sulla terra, altro che custode, altro che padre putativo, che bestemmia quell'aggettivo, putativo. Putativo significa sembra, no, lo è. Ho dedicato due articoli a livello mondiale per togliere quel versetto 1,19 di Matteo, temendo, voleva licenziarla in segreto. Che offesa a San Giuseppe. Ma Giuseppe fa un passo indietro. Se Dio ha messo gli occhi sulla mia sposa, chi sono io per mettermi davanti a Lui? Fa un passo indietro. Ecco perché il Signore gli appare in sogno. E perché in sogno? Perché il sogno per gli ebrei, Dio parla il nostro linguaggio, per gli ebrei il sogno è una piccola profezia. Non temere, Giuseppe! E poi uso un termine che è tradotto male nelle Bibbie. Si sono distratti, quello è un neutro e lo leggono come un maschile. Quel figlio partorito, no, là dice ciò che è stato realizzato in lei, quindi tutto il mistero viene da Dio, non temere. Prendi con te la tua sposa. Giuseppe, che parla poco, ma vive molto, svegliatosi, fece quanto il Signore gli ha detto. Non distinguete mai, non separate mai Maria da Giuseppe, vi prego. Ecco perché la liturgia, grazie a Dio, parla sempre di Giuseppe. Suo castissimo sposo, dico sempre io. Sono due giovani che vanno presi insieme. Sono la famiglia di Dio. E quindi l'annunciazione diventa il momento di una relazione miracolosa, eccezionale. E Maria, davanti a questo, ecco perché è importante, come discepolo, si mette in uno stato di riflessione. Luca, al versetto 1,29, dice Dietaracte cae dialogizeto, fu sconvolta, fu messa sotto sopra e si andava chiedendo. due verbi molto forti, eh? Mentre su Zaccaria cade la paura, qui invece Maria die tarakte. Tarasso è un verbo che in greco significa mischiare, mescolare. Poi c'è la preposizione dia, per cui quello che è sotto va sopra, quello che è sopra va sotto. Tutta la vita di Maria, l'anima, il cuore di Maria viene messo sotto sopra. La parola la penetra fino in fondo. Non è come noi che facciamo resistenza. E poi andava chiedendosi, questo imperfetto. Lei non mette il carro davanti ai buoi, non fa come Zaccaria. Va chiedendosi, si interroga. La parola l'ha rovesciata e Maria, dice Luca, si va interrogando. L'interrogativo del cuore, che bello. La preghiera è anche questo, eh? L'interrogativo del cuore. Questa Vergine sente di doversi interpellare. È uno stato continuo, chiamiamolo con un'altra parola, di discernimento. È un atteggiamento di grande apertura. Perché la parola non offre delle risposte. La parola ci mette in uno stato di discernimento, capovolge le logiche umane, ci apre una relazione diversa, costruisce sull'accoglienza dell'altro. Il saluto su cui si interroga Maria è tutto l'insieme delle tre parole. Gioisci, trasformata dalla grazia, il Signore è con te. Ecco perché lei, rispetto a Zaccaria, non dice secondo che cosa, catati ignoso mai tuto, in base a che cosa posso conoscere questo? E l'angelo lo punisce. Invece Maria no, chiede semplicemente come. Non dice perché, che progetto, come. Spiegami. Ecco perché Maria, che era già legata a Giuseppe, era già la sposa, capisce che quel progetto deve passare attraverso di lei. L'angelo glielo spiega, l'ombra dello spirito verrà su di lei. È interessante, anche Tommaso d'Aquino ha delle pagine stupende. Quando scrive in un testo famoso della Somma di Teologia, ora nella madre di Dio la verginità doveva rifulgere in maniera particolare e quindi fu conveniente che la sua verginità fosse stata consacrata a Dio col voto. In verità, poiché nel tempo della legge dovevano attendere alla procreazione sia le donne sia gli uomini, giacché il culto di Dio si propagava secondo la generazione carnale, prima che da quel popolo nascesse Cristo, non si crede che la madre di Dio abbia in assoluto fatto voto di verginità prima di fidanzarsi con Giuseppe, benché lo avesse desiderato. Tuttavia, quanto a ciò, affidò, sentite questa parola, tuttavia affidò la sua volontà all'arbitrio divino. Invece in seguito aveva preso marito, secondo come esigevano gli usi in quel tempo, e mise insieme con lui il voto di verginità. Dio ha costruito il desiderio in questi due giovani, le ha preparate. Sono una famiglia unica, non ci sarà mai più una famiglia come Maria e Giuseppe e Gesù. Cosa ha provocato in Maria questo annuncio singolare, unico? Proprio quello che è stata trasformata, salvata al momento del concepimento. Che meraviglia! E allora Maria dà la propria adesione. Ecco la serva del Signore. Desidero che avvenga per me secondo la tua parola. Sono parole molto forti. Non sempre le traduzioni rispettano questo genoito, genoito moi catato rema su, dove c'è la parola rema, che non è solo parola logos, ma è una parola realizzata. E poi c'è questo verbo genoito, che è un ottativo, cioè è una coniugazione di desiderio. Maria mette il suo desiderio. Io desidero che avvenga per me quella secondo la tua parola. E quando dice serva, ecco la serva, non pensate subito all'umiltà, come in certi quadri, Maria tutta lì, ritrosa, e sta proprio timorosa. No, 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 no. È come questa bella icona di Częstochowa, una donna forte con uno sguardo penetrante. Serva non indica umiltà, come si sottolinea in genere, ma è un titolo onorifico, come il servo di Dio, cioè è la persona di fiducia del Re. Cristo è il figlio del Padre, quindi ha fiducia. Maria è la serva, quindi è una carica di enorme prestigio. Non dimenticate che in Oriente i re, quando apparivano, chi avevano a fianco? Chi avevano a fianco? La moglie? Ma no, ne aveva talmente tante che poi non sapevano quale mettere. Aveva sempre la madre. Il re con la madre a fianco. Maria è la madre. Guardate, usi e costumi bisogna conoscerli, se no proiettiamo nella scrittura la nostra ignoranza e la nostra incompetenza. Quindi attenzione, Maria è investita di una missione, ecco Gedeone, no? Che la pone come una guida della nuova umanità. Se ci fosse qui Giovanni Paolo II confermerebbe tutto. Veramente Maria, serva del Signore, figura della Chiesa, guida della nuova umanità. È stato bello stasera poter celebrare nel santuario e poi davanti a quell'immagine di un altro uomo molto forte, Giovanni Paolo, che grande santo. Ecco, Maria è la guida della nuova umanità, è stata scelta e messa in una relazione con Dio e con gli uomini che è particolare, lei che deve dare al mondo l'unigenito figlio di Dio, quel Logos che si è fatto carne, il prologo di Giovanni. Notate che è interessante questo desidero che avvenga. Noi lo chiamiamo il fiat di Maria, usando l'espressione latina, no? In greco abbiamo due episodi che usano questo genoito. In Matteo 6,10, quando recitiamo il Padre Nostro, geneteto totelemasu, fiat voluntas tua. Avvenga, io desidero che avvenga la tua volontà. E poi in Matteo 26,42, nel Getsemani, geneteto totelemasu, fiat voluntas tua, la stessa espressione nel Padre Nostro, nell'orto del Getsemani. Questo verbo così importante, che esprime il desiderio gioioso, dovremmo tradurlo, volesse il cielo, io desidero che avvenga, evviva! Lo desidero, è un abbandono nelle mani di Dio. Acei del 2008 traduce avvenga per me secondo la tua parola, con questo congiuntivo, avvenga, che non ha la risonanza di quel desidero che avvenga, è tutta un'altra cosa, molto più forte. Il mio maestro è stato su questi testi e su Giovanni, il grande Ignazio della Poterie. E quando leggeva queste traduzioni si arrabbiava, anche in francese, in inglese. Dove lo mettono questo ottativo? Non lo traducono. E invece è interessante, perché Maria offre il suo consenso, perché Dio non gestisce la nostra libertà. Attenzione, ce lo chiede. Dobbiamo liberamente metterla nelle sue mani. Stasera l'ha fatta Sixtus, no? Mica gliel'abbiamo chiesto per forza. Mica il padre generale Jean-Claude gli ha chiesto per forza, mica i suoi formatori gli hanno detto devi farlo, no. Lui ha scelto di giocare la sua libertà. Guardate che importante questo, il consenso, un Dio che opera con il nostro consenso. Ma poi è interessante vedere che l'annunciazione viene seguita da altre quattro parole, è il famoso secondo mistero gaudioso, e noi continuiamo a dire la visita di Maria a Elisabetta. Sì, sì, è pure vero, ma qual è l'elemento centrale di quell'avvenimento, di quell'evento? Due donne che si incontrano, Elisabetta è incinta già di 6 mesi, Maria porta in sé già il figlio di Dio che si è incarnato. Due donne, il più grande dei profeti, il figlio di Dio. Inizia così l'incontro tra Antico e Nuovo Testamento. C'è un passaggio di mano molto bello, perché l'annuncio che a Gabriele ha portato a Maria di Nazaret apre il mistero dell'incarnazione. In lei prende dimora il figlio di Dio. Tanti anni fa, quando studiavo al biblico, arrivò una donna dal Tibet sotto l'oppressione cinese e ricordo che al biblico i gesuiti l'accogliemmo, le regalammo la Bibbia nella sua lingua, perché Piazza Venezia c'è una libreria con tutte le Bibbie in tutte le lingue, e quando lei ha ricevuto la Bibbia se l'è stretta al cuore come se fosse un bambino, e quando le abbiamo chiesto perché lei era cristiana, lei disse: perché il mistero dell'incarnazione mi ha sedotta. È un mistero meraviglioso, un Dio che manda il figlio a farsi uomo in mezzo a noi. Noi l'abbiamo perso un po' questo senso, eh? Si fa carne, caio logos, sarx egen, sì, davvero, il logos, la parola del Padre è diventata sarx, debolezza, fragilità, ha la sua forza è proprio in quella debolezza. Per cui Luca narra questo aspasmos, cioè il saluto, un saluto di salvezza. Perché quando pensiamo al secondo mistero gaudioso, noi dobbiamo pensare all'incontro tra queste due donne e i due bambini che portano nel grembo. L'Antico Testamento entra nel Nuovo. Nasce l'ultimo e più grande dei profeti, dirà Gesù. Giovanni, il Battista, il battezzatore. La voce che tuona nel deserto. Un uomo potente che non aveva paura di nulla. E il saluto, che poi è lo shalom ebraico, no? È ricco, perché nel momento in cui c'è il saluto, ecco la scena dell'incontro, il bambino reagisce nel grembo della madre. E qui Elisabetta, ripiena di Spirito Santo, completa le tre parole dell'Arcangelo Gabriele: benedetta, madre del Signore, beata, credente. 3 più 4 fa 7, e 7 è pienezza. Dio attraverso Gabriele e lo spirito che attraverso Giovanni influenza la madre Elisabetta porta le altre 4 parole, 7, che completano quelle 3 di Gabriele. Molto belle. Siamo nella pienezza dei tempi, direbbe Paolo in Galati 4, quando venne la pienezza dei tempi, cioè Gesù fa scattare la pienezza dei tempi. Non è viceversa. L'arrivo di Gesù porta al compimento. Lei l'ha trasformata dalla grazia. Uno dei titoli più belli è l'arca dell'alleanza. Maria arca, tabernacolo. Perché subito dopo l'annunciazione, noi che siamo abituati all'incipit, in quei giorni Maria si mise in viaggio. No, no. Cai Anastasa de Maria, dice il testo greco, e alzatasi Maria, si mise in via, alzatasi, Anastasa, risorta, non resta in quella sua dimensione. Anastasa indica una sorta di resurrezione, di preparazione al viaggio, la mette in azione. L'Evangelista prende questo termine proprio dalla 70, da Genesi 13, Genesi 22. Cioè Maria, dalla grazia, rimessa in piedi e spinta, non con la fretta, vi prego, la fretta ce l'avete voi, abbiamo noi. Metaspudes, in greco, indica la sollecitudine, il prendersi cura, l'avere premura, non la fretta. Stasera chi di voi ha perso per la fretta, si è dimenticato il giubbino? Siamo noi, tutti quanti. A volte io dimentico le chiavi per la fretta. No, no, Maria non ha fretta, non abbiate fretta, la fretta non viene da Dio. Ma la cura è importante, prendersi cura. Molto bello come idea, metaspudes, il senso di la premura, il prendere l'iniziativa, la sollecitudine. E quando Maria saluta la cugina, ecco la spasmos, Giovannino avverte la presenza del Messia, del figlio di Dio, recalcitra nel grembo della madre e Elisabetta comincia a dire quelle 4 grandi parole. Quindi il saluto di Maria non è banale, ma è l'inizio, sotto l'opera dello Spirito Santo, che provoca le parole dette da Elisabetta. Ed è bella la reazione al versetto 1:41 di Giovannino. Sussultò, e schirte sentò brefo sente ecco Ilia Otel. Sussultò, danzò, saltarellò il bambino nel suo grembo. Questo verbo è interessante. Ogni mamma sente la propria creatura in gestazione che sussulta, ogni tanto scalcia. Ma qui vuole dire qualcosa di più. Giovanni un po' assomiglia, abbiamo letto nell'ufficio delle letture in questi giorni, a Davide che davanti all'arca dell'alleanza con le mutande sacre saltella per la gioia davanti all'arca dell'alleanza. Giovannino saltella davanti alla presenza di Gesù. Vedete che la Bibbia si spiega con la Bibbia, la scrittura con la scrittura. E infatti non c'è il contenuto del saluto. Cioè, come mai non ha detto che cosa ha detto Maria? Perché quel saluto è Gesù Cristo, che è dentro di lei. Che meraviglia! Vedete, una scena di grandissima gioia. Giovanni sarà il precursore gioioso, l'ultimo grande profeta. E Gesù è il figlio di Dio, il figlio di Maria. Ecco perché la visitazione, meglio ancora il saluto di salvezza, è un momento importante, perché quel saluto è Cristo stesso, è Lui la salvezza per l'umanità. E allora Elisabetta proclama, il verbo è molto forte, proclama anafoneo, che si trova solo una volta in tutto il Nuovo Testamento, proclama, proclama queste grandi azioni di Dio. Benedetta tu fra le donne, che dovremmo tradurre perché è un modo semitico. Tu sei la più benedetta fra le donne. Non è una delle tante. La più benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo grembo. A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? E benedetta Maria perché ha motivo del figlio. La maternità di Maria è segno e dono del Signore, il figlio di Dio, l'erede di tutte le promesse, a partire da Abramo. E la benedizione presuppone sempre un atto di fede, come è avvenuto anche con Abramo. Vedete, l'Antico Testamento è aperto da Abramo, il Nuovo Testamento è aperto da Maria. Due personaggi che rappresentano la fede, la preghiera, l'abbandono in Dio. Abramo, Maria di Nazareth. Dio realizza in Cristo, nel Figlio, i progetti di salvezza. A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? È importante. L'Evangelista vuole ricordarci la visita della madre. Maria è la madre, la Theotokos, come la definisce il Concilio di Efeso. No, la madre di Dio non è solo madre di Cristo. Cristo Gesù è il figlio di Dio, è Dio, dunque Maria è la madre di Dio. Ricordate Nestorio, abbiamo studiato, dice no, è solo madre di Cristo, no no, fu condannato dal concilio. Se Cristo Gesù è il figlio di Dio, Maria è la Theotokos, la madre di Dio, la Gebirah, si diceva in ebraico, la madre del re, che compariva al fianco del re. E poi Elisabetta si rende conto che nel grembo ha sussultato di gioia il piccolo Giovanni. Sotto l'azione dello Spirito Elisabetta comprende l'evento. E poi la terza e la quarta parola. Beata colei che ha creduto nel compimento delle cose che sono state dette da Dio. La chiama Beata Macaria, la beatitudine, abbiamo visto oggi nei Salmi, e poi stamattina, e poi la chiama credente, pisteusasa, colei che ha creduto. Sono due parole davvero interessanti. È beata, l'abbiamo già visto questa mattina il senso, no? La beatitudine è l'attestazione del suo essere ricolma di grazia, no? Dio le ha donato salvezza. Le ha chiesto un servizio unico per l'umanità. La parola in Maria ha trovato spazio completo. Diceva una grande Clarisse, Maria è un vuoto ripieno di Spirito Santo. È un vuoto, non c'è il suo io, il suo... Non c'è solo la presenza di Dio dentro di lei. Lei ha fatto spazio totale al Signore. La parola in lei ha trovato spazio totale. È stata accolta quella parola e ha illuminato il suo cammino. Ecco perché lei è, per la Chiesa e per l'umanità, la credente. Colei che ha creduto. La credente per eccellenza. Colei che è veramente un'icona perfetta della donna di fede. Ecco le sette parole che definiscono Maria una condottiera, più che Gedeone, più che Giuditta, più che le grandi figure femminili dell'Antico Testamento. Gioisci, ricolmata di grazie, il Signore è con te, benedetta, madre del Signore, beata, credente. Ecco, il cammino di questa Vergine è stato attraversato nel mistero proprio da queste sette parole che l'hanno fatta diventare la dimora di Dio, e lei per tutta la sua vita procederà, come dice il Concilio nell'ottavo capitolo della Lumen Gentium, peregrinando nella fede. Che bella questa espressione. Maria è una pellegrina nella fede, quella fede che la spinge sempre oltre. Interessante. Quella fede che la indirizza continuamente. È così che la sua meditazione cresce, si dilata, si approfondisce. Ed è veramente interessante la presenza di questa donna. Chiudo ricordandovi ulteriori tre verbi. Non c'è il tempo di spiegarvi anche il Magnificat, ci vorrebbe un'altra meditazione, ma almeno vorrei dirvi tre parole su questi tre verbi. Siamo al capitolo 2 di Luca, il versetto 19 e il versetto 51. Sono dei verbi molto importanti, perché dopo la nascita gli angeli vanno sulla spianata di Betlemme, l'annunciano ai pastori: oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore che è Messia, Signore. E i pastori... Su, andiamo a vedere questo rema, questo evento, la stessa parola che ha detto Maria, io desidero che avvenga questo rema, questo evento. E Luca nota che andarono senza indugio anche loro, con sollecitudine, non con la fretta, e vanno a trovare Maria e Giuseppe, il bambino che è nato. E a questo punto Luca annota nel versetto 2,19, Maria custodiva tutte queste cose meditandole nel suo cuore. Il primo verbo è custodire, siuntereo, tenere insieme, conservare, proteggere, per dire un atteggiamento riflessivo. Maria custodisce nel suo cuore, nella sua memoria, tutto quello che sta avvenendo e poi lo medita. E qui c'è il verbo siumballo, quello che indica che quando si lanciano i dadi, la parola di Dio dentro di lei la agita, la mette sotto sopra, la scuote, la fa nuova. Ecco chi è il discepolo orante. Lei è discepolo orante. È presentato come colei che tiene insieme tutte le tessere del mosaico. Tiene insieme, conserva, custodisce nel suo cuore. Troviamo anche nell'Apocalisse questo verbo così interessante. Maria vive l'intimità con Dio, la porta dentro, non si disperde. Ricordate che ho detto forse ieri, custodite questa fiammella che lo Spirito ha acceso dentro di voi. È un piccolo fuoco, custoditelo, se no il vento ve lo spegne. Maria non ha mai spento tutto quello che avviene. Maria tiene in sé l'intimità con Dio e non la perde. Poi questo verbo, meditare, siumballo, mettere insieme, tenere i fatti, è una lettura simbolica. È una donna che ascolta, che conserva, che medita, che legge nel profondo. Legge nel profondo. E l'ultimo verbo, è proprio alla fine del Vangelo dell'infanzia. Il quinto mistero Quinto mistero gaudioso. Qual è, scusatemi? Me lo dite? No?
Gaudioso.
Qual è? Ah, il ritrovamento. Ma si era perso?
No,
no, lo sto chiedendo. Gesù si era perso allora.
Così dicono.
No, no. Facciamo teologia, ragazze. Maria e Giuseppe lo hanno perso. Gesù, dice Luca, ode emeinen. Gesù resistette a Gerusalemme. Scelse di rimanere. Dove? Sotto il portico di Salomone, quasi 900 metri, coperto. Non in mezzo ai sacerdoti, ma in mezzo ai rabbini, ai miei predecessori, a quelli che studiano la Bibbia. E non è su una colonna che dà lezione, no, è seduto a terra un ragazzo con un anno di anticipo, dice il cardinale Martini, rispetto al bar mitzvah, il momento della maggiore età, perché ascolta e interroga. Immaginate il cuore di Maria e di Giuseppe quando non lo trovano nella carovana, perché poi le carovane, un po' come i pellegrinaggi di oggi, no? Padre lettore, dove sta? I pellegrinaggi, gli uomini con gli uomini, le donne con le donne, i bambini con i bambini, è sempre stato così. Si accorgono che Gesù non c'è. Immaginate che responsabilità. Lo cercano tra i parenti, sbagliano pure la ricerca, poi illuminata dallo Spirito capiscono. Ricordatevi che Gerusalemme nel periodo pasquale ha decine di migliaia di persone, è una folla che non vi dico. Vanno sicuri dentro il portico di Salomone e lo trovano. Sì, è vero, lo trovano, ma l'hanno perso loro. Non si è perso Gesù, figlio. Parla la madre, i padri parlano poco, Giuseppe parla poco, fa parlare la sposa. Figlio, che ci hai fatto? Tuo padre e io ci cercavamo. E perché vi cercavate? Ancora non avete capito, non avete saputo che io
devo occuparmi,
fai il ragioniere. To enai en tois tu patros mo. Io devo essere nelle cose del Padre mio. È tutta un'altra cosa. Scusate, avete un biblista? Traduciamo bene. Devo occuparmi. Gesù, ragioniere del Padre. Signore, vi prego, le traduzioni a posto dei tradimenti. Devo essere. Vedete, einai è il verbo essere, no? Quindi la relazione stretta tra Gesù, noi abbiamo visto già grande, ora torniamo indietro in un flashback, come ha fatto il Vangelo, no? È bello. Questo ragazzo dodicenne che per la prima volta arriva a Gerusalemme, immaginate, ha strabuzzato gli occhi. È stato da piccolo, non mica si poteva ricordare. E quando lo trovano, perché mi cercavate? Ed è bello vedere che alla fine dell'incontro Maria e Giuseppe sono rimasti basiti, non comprendono. E Luca scrive quel versetto 51, sua madre conservava tutti questi avvenimenti o eventi nel suo cuore. E il verbo che ho usato prima, tereo, siun tereo, mettere insieme, ora è dia tereo, cioè il conservare non è più su un piano orizzontale, ma verticale, l'attraversa. La parola di Dio l'attraversa completamente. Pervade Maria. La parola scende nel profondo del suo cuore ed è così che lei torna a casa e il bambino dodicenne è obbediente al padre e alla madre. Ecco, io vi lascerei con questa bellissima immagine. La parola che scende nel profondo. E noi, prima di andare via, riprendiamo un attimino un testo che io en passant vi ho citato. Quando Gesù sul lago ha fatto la catechesi, poi neanche a farla apposta sceglie la barca di Simone e gli dice: prendi il largo. Noi leggiamo così, se andate a vedere il capitolo 5, versetto 4, è la famosa pesca miracolosa. Giovanni la mette al capitolo 21, dopo la Pasqua. Sono due episodi complementari.
Ma Gesù ha detto a Simone: prendi il largo. Ma se andate a vedere il testo greco, epanage eistobatos, batos, battiscafo, batos indica la profondità, e epanage vuole dire vai nel profondo. E che vuol dire vai nel profondo? Approfondisce, entra nello spessore delle scritture per capire la parola. Povero Simone, è come il povero poi San Francesco. Francesco va, ripara la mia chiesa, e quello si mette a prendere le pietre, le porta lì. Mica ha capito che ha ragione poi Giotto quando lo fa vedere sotto la casa che sta crollando. Che bello, è un Dio che aspetta la nostra fragilità, la nostra comprensione. Capisce che dobbiamo passo dopo passo approfondire, andare nel profondo. Ma chi ci fa compagnia in questo meraviglioso cammino dello Spirito è Maria, quella discepola che nel profondo del suo cuore ha fatto spazio alla parola. Possa lei intercedere per noi e aiutarci ad essere questo spazio vuoto del nostro cuore che sia ricolmo solo del progetto di Dio. Buon cammino. Amen.